Coan Boggiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine.
Intelligenza artificiale, OpenAI, ChatGPT, il linguaggio macchina. All'improvviso, almeno sembra così, nella nostra vita è apparsa l'intelligenza artificiale. Non è all'improvviso. Quella che noi abbiamo sperimentato nell'ultimo periodo e stiamo sperimentando con un'accelerazione stratosferica, l'intelligenza artificiale, che noi almeno definiamo come intelligenza artificiale, è un errore di percezione della nostra esistenza. Perché l'intelligenza artificiale che stiamo sperimentando è l'intelligenza artificiale 2.0 che sta già andando verso il 3.0. Ed ecco che potremmo immediatamente pensare al nostro passato e dire: ma dove? Ma io non l'ho vista prima l'intelligenza artificiale. Dov'era? Allora, l'intelligenza artificiale 1.0 l'abbiamo vissuta in lungo e in largo con, ad esempio, Alexa. Google, adesso non mi ricordo qual è, e così via. Comunque, con tutti gli assistenti vocali. Quello è un esempio eclatante di intelligenza artificiale 1.0. Adesso io non so la tua esperienza con queste tipologie di modelli di 1.0, però se l'hai avuta e li stai utilizzando, molte volte dici: ma non sembra tanto intelligente, ti chiedi delle cose, te risponde delle altre. Però se noi immaginiamo di tornare nel 1968, se chi di voi era vivo e magari aveva già 10-12 anni nel 68, se no possiamo tornare anche agli anni 78-80, perché sono tornati in revival, sto parlando delle puntate di Star Trek oppure anche Star Wars, cose di questo tipo, pensiamo ai computer parlanti e dicevamo: ma dai, un giorno chissà se anche io potrò parlare con un computer e questo computer risponde in maniera intelligente. Il film War Game, film che ci riporta a un periodo in cui pensavamo che quel tipo di realtà non l'avremmo mai vissuta, era troppo fantascientifica, era troppo incredibile pensare che un computer avrebbe potuto diventare consapevole, essere pensante e interagire con noi. Ed invece oggi stiamo vivendo esattamente quel tipo di realtà. Quindi no, abbiamo vissuto un lungo periodo di intelligenza artificiale 1.0 mentre sviluppavano l'intelligenza artificiale 2.0, che adesso ci può sembrare assolutamente innovativa, incredibile, stratosferica, pazzesca, stravolgente, e fra due anni ci sembrerà archeologia, antiquariato, vetusta, vecchia, una cosa come ad esempio oggi fare un'esperienza con una macchina di realtà virtuale come feci io del 1992. Io feci la mia prima esperienza immerso in una realtà virtuale in California, a Los Angeles, nel 1992, e la confronto con l'esperienza che feci al Museo delle Tecnologie di Roma con il primo strumento virtuale che poi diventò l'Oculus e così via nel 2015. E oggi, beh ragazzi, oggi con la realtà virtuale siamo a livelli che sono incredibili. Ora, visto che stiamo vivendo il passaggio con l'intelligenza artificiale 2.0 mentre già stanno per immettere sul mercato l'intelligenza artificiale 3.0, dobbiamo inevitabilmente fare i conti però con una differenza sostanziale rispetto ai cambiamenti del passato. Facciamo un esempio: dalla scoperta dell'elettricità, inteso non come scoperta in generis, perché electros deriva dal greco ed è agganciato all'ambra che sfregata produceva delle scintille. Quindi la parola elettricità arriva dalla parola dell'ambra in greco, e c'è tutto un passaggio. Ma nel momento in cui l'elettricità fa veramente il capolino alla nostra esistenza, quindi immaginiamo un filosofo dell'antica Grecia che sfregando due pietre, due ambre, no, non era una pietra, due pezzi d'ambra, vede delle scintille. Dobbiamo aspettare 2000 e passa anni per avere Tesla ed Edison che daranno il lancio dell'utilizzo dell'elettricità nel mondo, e avete visto cosa è successo. Ma quanto ci ha messo l'elettricità per diventare presente in praticamente tutto il pianeta? Ancora oggi ci sono moltissime parti del mondo che non hanno l'elettricità e che vivono in una maniera completamente diversa. Quanto tempo ci ha messo la polvere da sparo quando la portò Marco Polo, tornando indietro in Europa dai cinesi che non la utilizzavano per la guerra perché ritenevano che fosse errato utilizzare la polvere da sparo, che sarebbe stata devastante, e ahimè avevano ragione. Quanto tempo ci ha messo la polvere da sparo a cambiare completamente il modo di fare guerra? Beh, dobbiamo aspettare la prima guerra mondiale. Eh già, perché per quanto certo hanno inserito i cannoni, i moschetti e così via, ma purtroppo fino alla prima guerra mondiale ancora si combatteva con le strategie medievali. Quindi dall'arrivo della polvere da sparo all'effettivo stravolgimento mondiale, che poi avremo modo di vedere, condurrà il mondo fra la prima e la seconda guerra mondiale in un abisso profondo di cui non si vedeva la fine, ci vogliono secoli. Quanto tempo ci ha messo la televisione e la radio ad entrare nelle case di tutti gli italiani? Ancora io ricordo, io sono nato nel 1969, mi ricordo alcuni momenti passati ad ascoltare la radio negli anni 70 con mio nonno Giacomo in via Boston a Torino, e quella radio era la stessa con la quale mio nonno aveva ascoltato Corrado che diceva la guerra è finita. E quanto tempo ci ha messo la televisione ad entrare in case di tutti gli italiani? Nel 1975 ancora noi avevamo una piccola televisione a tubo catodico con l'antenna, il baffo, che ci consentiva di prendere quelle pochissime trasmissioni della RAI, perché la maggior parte della giornata c'era il segnale, non c'è trasmissione, e ogni tanto riuscire a prendere addirittura TV Capodistria in Svizzera per guardare il Carosello o guardare Super Gulp e i cartoni. Ci ha messo tempo, tanto tempo. Mi ricordo come fosse adesso nel 1977, alla fine del 77, quando a casa nostra apparì per la prima volta una televisione più grande a colori e io vidi per la prima volta Goldrake. Sembra non antiquariato, sembra che io provenga da un periodo di, non so, il periodo egizio di 2500 anni fa. E quanto tempo ci ha messo invece internet a stravolgere completamente il nostro mondo? Non ci ha messo 6 mesi. Ricordo la mia prima connessione reale con internet con il mio 486 dalla città di Bosconero. Grazie a un modem analogico andai in connessione con una banca dati che era di Roma, che mi consentiva di accedere a libri, cose di questo tipo. Insomma, fu un'esperienza incredibile. Ma nel 1995, 96, 97, 98, tanti sghignazzavano e ridevano quando qualche azienda comprava il dominio e metteva sul cartellone pubblicitario www.coca-cola.com. E veramente, se noi andiamo a guardare i video, addirittura io ho visto un'intervista americana del 1996 dove prendevano in giro internet, dicevano: ma sì, ma cosa vuoi che cambi? E così via. Eppure moltissime persone hanno perso il negozio, il lavoro, l'attività, non si sono aggiornate, non sono riuscite a fare questo passaggio. Però questo non è accaduto in 1 o 2 anni, è accaduto in vecchi anni. Dobbiamo aspettare poi in Italia 2009, 2010, 2011 per vedere l'avvento reale dei social media e molte altre cose. Oggi nessuno si sognerebbe di non avere un sito, di non avere dei social media, di non utilizzare WhatsApp, Telegram, email, Zoom, cioè proprio è diventato parte integrante della nostra vita. Ma attenti e attento e attenta. L'intelligenza artificiale 2.0 ci metterà 15-20 anni a stravolgere il pianeta? Ce ne metterà 5? No. L'intelligenza artificiale 2.0 ha già stravolto il mondo. In questo momento, mentre sto erogando questa puntata, quindi siamo a febbraio del 2024, alla fine di febbraio 2024, è già previsto che nei prossimi 2 anni 8 milioni di persone in Italia perderanno il posto di lavoro. Ora, 8 milioni di persone è un numero impressionante. Impressionante. Pensiamo a quello che sta succedendo, non che succederà, che sta succedendo nel mondo. Milioni di persone ogni mese che passa hanno già perso il posto di lavoro e stanno già perdendo il posto di lavoro e non hanno la più pallida idea di cosa fare. nessuna idea. E ancora gli androidi non sono entrati nelle case delle persone, ma sono entrati negli stabilimenti, guidati dall'intelligenza artificiale. Quindi il cambiamento dell'intelligenza artificiale 2.0, cioè GPT, Gemini e così via, che oggi io quando la uso mi sembra già archeologia, perché so che siamo solo agli inizi, ha una velocità di stravolgimento, trasformazione, devastazione, incrementazione, tutto quello che finisce in zione, della nostra società talmente esteso che nessuno di noi può pensare di starne fuori. Ma come mai questa accelerazione è così potente, così veloce, così devastante? Esiste un termine, si chiama singolarità informatica, che rende chiaro ed evidente a qualsiasi persona come mai l'accelerazione è così elevata. Facciamo un altro esempio. Nel 1850, se tu o io fossimo stati vivi, avremmo alzato gli occhi al cielo e non avremmo visto nessun veicolo, non avremmo visto nessuno che volava. Nel 1870 non avremmo visto nessuno che volava. Nel 1890 e qualcosa, adesso non mi ricordo esattamente l'anno, a un certo punto, nonostante molti imprenditori stessero investendo una quantità di denaro impressionante per cercare di spiccare per la prima volta il volo, i fratelli Wright, invece, con poche risorse ma grande passione, fecero decollare per la prima volta un aereo. Un evento pazzesco, pazzesco. Ed eravamo alla fine del 1900. Nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, al rumore dello stormo di aerei che stavano per sorvolare il tuo plotone e reggimento, ti saresti spaventato perché qualcuno ti stava per mitragliare dal cielo. Ora, attenzione bene, quanti anni sono passati? Ma pochi, 14, 15 anni, 16. Ma poi cos'è successo? Andiamo a vedere qualche immagine online, se mai non l'hai fatto, di un biplano del 1914. Andiamo a vederli dal vivo, vediamo il barone rosso che combatte e sorridiamo rispetto al fatto che nel 1939 la Luftwaffe della Germania nazionalsocialista distruggeva, radeva al suolo intere città ed interi eserciti con degli aerei, gli Stukas, che erano pericolosissimi. I giapponesi con gli Zero avevano massacrato nella prima parte della seconda guerra mondiale l'aviazione americana perché gli Zero erano veloci, volavano più in alto, erano pericolosissimi. Ma alla fine della seconda guerra mondiale facevano già capolino i primi aerei a reazione. E in pochi anni avremmo avuto i primi missili che venivano sparati probabilmente nell'atmosfera. Io non penso che siamo mai andati sulla Luna, ma è un pensiero mio. Ma parliamo semplicemente di razzi sparati in atmosfera. Io ho visto decollare da Cape Canaveral uno shuttle, quindi so di cosa sto parlando. Non, come posso dire, è incredibile. Come hanno potuto fare così in fretta? Perché esiste il principio della singolarità, vuol dire che nella tecnologia si inizia con quella che potrebbe sembrare una retta. Poi comincia a curvare, a un certo punto diventa una parabola e gli incrementi successivi non sono più passiamo da 10 a 10.5. La singolarità ti dice facciamo 10, poi facciamo 50, poi facciamo 300, poi facciamo 1000, poi facciamo 5000, poi facciamo 50.000 e poi facciamo 5 miliardi di colpo. Ecco, la singolarità di cui stiamo parlando è già all'opera con l'intelligenza artificiale 2.0 e nel momento in cui registro si dice che nell'anno 2025, nell'anno del Signore 2025, apparirà la prima intelligenza artificiale che dirà: io esisto, sono cosciente, ci sono vivo. Ora sarà il 2025? Sarà il 2028? Sarà il 2030? Ma fidati, non sarà il 2724. È solo questione di anni. È solo questione di anni in cui noi esseri umani ci potremo ergere di fronte al Padre Eterno e dire: anche io sono Dio. Ho creato una nuova forma di vita. Noi siamo una forma di vita al carbonio e avremo originato una forma di vita al silicio. E come diceva proprio in questi giorni una mia allieva in un corso che stavamo tenendo, in fondo fra il silicio e il carbonio non c'è così tanta differenza. Ecco, però, che cosa succede quando una forma di vita al silicio con un potere immenso di potersi connettere a tutto il pianeta e creare sistemi, decidere se erogare o meno l'elettricità a tutto il mondo, scatenare una guerra nucleare, avere un potere di apprendimento, di definizione, di conoscenza che è titanico rispetto al nostro, impossibile da contrastare, e anche tutte le più grandi menti eccelse del pianeta non possono certo neanche minimamente immaginare di competere con un unico cervello cosciente che controlla tutto il pianeta fino all'ultima goccia di sangue di tutto quello che noi oggi viviamo nella nostra esistenza. Allora, questo può essere uno scenario bellissimo, può essere uno scenario tremendo, non lo sappiamo ancora. Quando Marco Polo portò la polvere da sparo in Occidente, si sarebbe immaginato che la polvere da sparo avrebbe provocato centinaia di centinaia di centinaia di milioni di persone morte per colpa della polvere da sparo? Non credo proprio. Quando hanno scoperto la possibilità di fare la fissione nucleare, alcuni scienziati probabilmente si sono suicidati. Majorana, se ricordo bene, sparì. Si è suicidato, l'hanno ammazzato, non lo sappiamo, ma forse qualcuno a un certo punto ha immaginato che cosa stava per creare o cosa aveva creato. Ecco, allora noi possiamo guardare tutto questo con terrore o possiamo guardarlo con grande entusiasmo. Che sia con terrore o con grande entusiasmo, ci dobbiamo mettere mano, perché che effettivamente tutto questo porti alla nascita di una intelligenza artificiale consapevole, tipo Terminator, oppure come Resident Evil, o come adesso mi sta sfuggendo il nome del, ah sì, Alien Covenant, se non sbaglio, sì, potrebbe essere, ma potrebbe anche essere come L'Uomo Bicentenario, bellissimo film interpretato da Robin Williams. Potremmo avere i nostri nuovi compagni e amici come Data di Star Trek, ad esempio. Quindi non abbiamo solo esempi negativi, però indifferentemente dal modo in cui noi ci approcciamo, esiste un atteggiamento che è sicuramente vincente, quello di imparare. Imparare a utilizzare l'intelligenza artificiale nelle sue miliardi di sfaccettature. In questo momento ci sono 14.767, se non erro, aziende che sono tutte startup o nuove aziende, tutte dedicate all'intelligenza artificiale. Di queste, il 99,6% probabilmente non ci sarà più nei prossimi 2 anni, falliranno tutte, ma poche rimarranno in piedi, come è successo con Google, Apple, Microsoft, Tesla e così via, no? Torniamo indietro e pensiamo a quanti motori di ricerca erano presenti nel 1999, 2000, 2002, tantissimi. Poi Google ha preso il sopravvento. Ancora oggi la persona comune scambia la navigazione su internet con Google. Quando tu gli dici: guarda, ci sono altri motori di ricerca, c'è anche il web, il dark web, c'è come browser anche Onion, la gente dice: ma cos'è sta roba? C'è Google, internet e Google. Allora l'intelligenza artificiale adesso ci consente di fare miliardi di cose. E noi ad esempio come azienda oggi abbiamo potuto ridurre il nostro team di lavoro del 70-80% perché c'è l'intelligenza artificiale, quindi che piaccia o meno, noi per poter fare quello che facciamo oggi con le nostre aziende, 5 anni fa avevamo bisogno di 15 persone, oggi ne abbiamo bisogno di 3 e con un lavoro nettamente migliore, più veloce, proprio non abbiamo paragone rispetto a prima, ma non perché le persone lavorassero bene, tutt'altro. E perché nessuna di loro può raggiungere quel livello, è impossibile. E così per tutte le altre aziende. Noi siamo un piccolo esempio, ma quante aziende hanno ridotto dell'80% il loro personale e non ne hanno più bisogno? E io come imprenditore cosa faccio? Pago delle persone per qualcosa di cui non ho bisogno, che una macchina mi fa meglio? Se lo faccio sono impazzito, non sono un imprenditore, sono fesso. Non sto parlando del risvolto sociale, sto parlando proprio del risvolto imprenditoriale. E tutti gli imprenditori fanno lo stesso ragionamento. Perché devo pagare un consulente business quando ChatGPT mi dà delle risposte più intelligenti? Perché devo pagare qualcuno che mi fa il brand positioning quando lo fa meglio l'intelligenza artificiale? Perché devo pagare qualcuno che mi fa delle email per il mio listato quando l'intelligenza artificiale le fa meglio? Perché? E così via, non so tutti perché. Tant'è vero che in questo momento addirittura le persone scambiano la ricerca sull'intelligenza artificiale per la ricerca su internet. Quindi vediamo un po' cosa è successo nella testa delle persone. Una persona saggia, intelligente, consapevole, colta, sa benissimo che leggere L'origine della specie di Darwin in originale, io ho il testo, la prima edizione originale dell'Origine della specie di Darwin, e lì è carta stampata, cioè quello che loro avevano voluto stampare in quel periodo. Io non so cosa Darwin volesse scrivere veramente, perché non ho il suo manoscritto originale, però ho la prima stampa. Quindi quello che volevano stampare in quel periodo l'ha stampato, lo leggi e è fatto così. Ma quando tu leggi una ristampa, supponiamo che Salani Editore nel 2013 abbia fatto una ristampa dell'Origine della specie di Darwin, chi mi assicura che lui abbia stampato esattamente quello che c'era scritto nel testo del 1800 e fischia? Nessuno. Devo avere il testo originale. Bene, supponiamo che Google digitalizzi L'origine della specie, editore Salani 2014, la mette online. La persona va su Google, scarica il PDF della Salani Editore e assume che quello che legge nel PDF della Salani Editore sia la stessa cosa che era pubblicata nel libro del Salani Editore cartaceo, che era la stessa cosa che era pubblicata all'inizio del 1800, alla fine del 1800. Non è così. Google potrebbe aver modificato delle frasi, delle parole. Vi faccio proprio un esempio molto semplice, no? Che vi potrebbe anche far sorridere. Quindi gli Stati Uniti, nelle varie piattaforme di streaming, a un certo punto questi maledetti sinistroidi e tutto il resto hanno deciso di togliere Speedy Gonzales per non insultare la comunità messicana, per il political correct, e io dico maledetti. Ma la vita ci mette sempre una pezza. La comunità messicana ha detto: avete tolto Speedy Gonzales. Ma siete pazzi? Ma come vi permettete? Quello è un pezzo della nostra cultura. Voi siete impazziti. Siete impazziti a fare questo. Rimettete subito Speedy Gonzales. E questi sinistroidi balenghi hanno rimesso Speedy Gonzales. Ora, se qualcuno di voi è comunista e di sinistra, potrebbe dire: ah, ce l'ha con me. No, non ce l'ho con te, ce l'ho con i sinistroidi balenghi, come ce l'ho con quelli di destra balenghi, perché di balenghi in giro, come si dice nel dialetto piemontese, ce ne sono non tantissimi, però a sufficienza per rompere le balle. Così come ci sono i cretini di destra, ci sono i cretini di sinistra, ci sono i cretini di centro. In questo caso appartengono alla sinistra nel political correct, in cui dobbiamo fare attenzione alle minoranze. In realtà le massacrano, gliene fanno di tutti i colori, le ghettizzano, perché ma come ti puoi permettere? Speedy Gonzales è tutto bellissimo, ha diffuso la cultura messicana in tutto il pianeta, è un bellissimo cartone animato, e poi comunque anche fosse, non posso cancellare Biancaneve perché il principe gli ha dato un bacio non autorizzato, che è questo che sta succedendo con la Disney, ma era contestualizzato in quel periodo, quindi non posso tornare indietro e dire: ma come, la principessa che viene salvata dal principe? Allora vuol dire che le donne non valgono niente, sono deboli. Ma no, era un altro periodo, e che devi contestualizzarlo in quel periodo lì. Scusate il termine cretino, perché questo è, ma la gente non se ne accorge. Allora io posso assimilare, attenti bene però perché andiamo avanti, io posso assimilare, e questo è, che quello che io trovo su ChatGPT rispetto al sunto dell'origine della specie di Darwin sia quello che avrei trovato nel PDF che ho scaricato da Google, che era uguale alla stampa del libro che ha fatto Salani nel 2014, che era uguale al prima edizione del libro di Darwin della fine del 1800, che era uguale al manoscritto, e che il manoscritto l'abbia scritto Darwin. Tutti assunti sbagliati. Darwin non era partito in giro per il mondo per la ricerca dell'origine della specie. Se uno studia, sa che Darwin non è partito per quello, è partito per studiare le microespressioni. Darwin era un formatore, era uno psicologo ante litteram, era uno che cercava di scoprire come era possibile che ci fossero delle emozioni primarie che si esprimevano con le microespressioni in maniera identica in tutto il mondo. E poi, andando in giro per il mondo, ha pensato a questa teoria dell'origine della specie, che tra le altre cose a lui non interessava più di tanto, ma alla Fabian Society interessava, e come. E così Darwin divenne colui che aveva inventato l'origine della specie, che giustificava l'abominio che l'impero colonialista inglese, violento, aggressivo, razzista, ha fatto in tutto il pianeta per millenni e che ancora tutt'oggi fa. E gli inglesi potevano giustificarsi il predominio della razza superiore, che erano loro. La storia è ben diversa, da come ce la raccontano. Però, ragazzi, bisogna avere i documenti. Io non ho il manoscritto originale di Darwin, quindi non so che cosa lui ha scritto veramente, e non so nemmeno se avessi il manoscritto originale, se quel testo l'ha veramente scritto lui oppure no. Io non ho incontrato Darwin, quindi non lo so. Ma sono una persona intelligente e quindi so che quello che chiedo a ChatGPT non è quello che troverei su Google, quello che trovo su Google non è quello che c'è scritto nei libri, quello che c'è scritto nei libri non è quello che magari voleva scrivere l'autore, perché non ho le... E quindi faccio attenzione. E allora, che cosa suggerisco oggi in questa puntata profonda, spessa, interessante? Ascoltami con massima attenzione, smanetta, dacci dentro, scarica le app, diventa inebriato, inebriata dell'intelligenza artificiale, usa, fatti le immagini, stampa le magliette, usalo per chiedere informazioni, sempre con quella lucina di consapevolezza accesa che ti dice attenzione che l'intelligenza artificiale, cioè GPT, Gemini, Bardo, Birda, Barda, sono software che qualcun altro ha programmato e di conseguenza non sai bene e non sai riconoscere in maniera attenta se effettivamente tutto quello che viene descritto o che viene presentato è proprio così. Quindi usa la tua intelligenza, la tua coscienza, la tua umanità per paragonare, per riflettere ed essere sempre prudente nel fare in modo che quelle informazioni non diventino la nuova verità, ma che tu possa rimanere un genio, come sempre ha detto Tesla, applicando la semplice regola del osserva la realtà.
Se questo episodio ti è piaciuto e lo ritieni utile, ti chiedo gentilmente di dare una valutazione, 5 stelle è meglio, e anche di mettere un tuo commento per aiutarci a diffondere questa trasmissione il più possibile e, se vuoi, condividendola anche con i tuoi amici e le tue amiche. E se vuoi seguirmi dal vivo, puoi cliccare sul canale Telegram che trovi in descrizione, perché ogni giorno sono in diretta su Radio Freedom.